23 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosi, oggi compie 3 anni, il governo Meloni, insomma più ombre che luci naturalmente, ne parliamo stasera. Era il 22 ottobre del 2022 quando giurava da Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la prima donna a ricoprire l'incarico nella storia italiana. È un po' come è successo in Giappone ieri, una donna che viene da destra, nel caso di Meloni dall'estrema destra. Lei arriva dal movimento sociale, inizia la carriera nella famigerata sede di Colle Oppio a Roma, quella dove anni e decenni prima di lei era nato e cresciuto anche il movimento di Ordine Nuovo, e poi la lenta evoluzione fino a Palazzo Chigi, con un consenso che è in crescita, perché l'ultimo sondaggio pubblicato da SVG proprio un paio di giorni fa dà Fratelli d'Italia al 31%, è il record storico, e sono tutti i voti di Giorgia Meloni, difficile girarci intorno. E allora, non dico che questa sera scopriamo quali sono le ragioni di questo crescente consenso, però magari proviamo a fare una fotografia di questi 3 anni di lavoro del governo Meloni. C'è Federico Gonzato con noi di Pagella Politica. Buonasera Federico.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Voi fate molte analisi quantitative sulla politica italiana. Io adesso vedo un bel diagramma che avete pubblicato in cui si fa un po' l'analisi delle promesse elettorali del governo Meloni, non solo quindi di Fratelli d'Italia, ma della maggioranza di centrodestra, e io vedo che soltanto il 22% delle promesse sono state mantenute. Manca non tantissimo alle elezioni politiche.
No, non manca tantissimo, il governo diciamo ha molte cose ancora da fare, e pensiamo a tante riforme come appunto promesse come il premierato, la separazione delle carriere dei magistrati, l'autonomia differenziata che è una promessa storica della Lega e che appunto invece non se ne sente più parlare, e su questo il governo ha un po' rallentato, ecco. Il governo più che altro si è concentrato su riforme come quella appunto dell'IRPEF, la riforma del fisco, che stanno procedendo appunto abbastanza velocemente, e, però appunto su tanti temi il governo sta un po' arrancando. Penso anche ai centri in Albania, ecco, che è una delle promesse, la lotta all'immigrazione, delle promesse cardine di questo governo. I centri in Albania sono un po' una scommessa che al momento è persa, perché la stessa Meloni oggi in Parlamento ha detto vedremo se funzioneranno. Noi ci ricordiamo che mesi fa Meloni assicurava che prima o poi avrebbero funzionato. Ecco, oggi ha usato parole più diciamo caute su questi centri, perché di fatto sono diventati dei centri per i rimpatri, quando in realtà dovevano essere sostanzialmente dei centri per esaminare più velocemente le domande di asilo. Quindi è un bilancio in chiaroscuro di questo governo, però dal mio punto di vista, ecco, i sondaggi si spiegano con la capacità comunicativa di Giorgia Meloni, una certa sicurezza che riesce a dare come sua appunto capacità comunicativa, dall'altro lato una debolezza probabilmente delle opposizioni nel proporre un'alternativa, ecco.
Senti, tra le naturalmente cardini dell'azione di governo ci sono le riforme, la riforma della giustizia, sì, la riforma del premierato, che è quella che interessa Giorgio Meloni, e poi la riforma leghista, che è quella dell'autonomia differenziata. Questa è l'unica in questo momento che è stata approvata. Le altre che possibilità hanno, stando proprio ai tempi, di essere approvate?
Beh, la riforma che diciamo è più prossima ad essere approvata è la separazione delle carriere dei magistrati. Ci sarà l'ultimo passaggio al Senato praticamente entro fine anno, E poi si andrà con tutta probabilità comunque al referendum intorno alla primavera del prossimo anno, del 2026. Sull'autonomia differenziata sì, è stata approvata una legge, ecco, però forse paradossalmente è quella più indietro, forse di tutte le riforme, perché in realtà la Corte Costituzionale su quella legge, fatta dal governo Meloni, approvata l'anno scorso, la Corte Costituzionale ha sollevato diversi dubbi a cui il governo sostanzialmente deve ancora rispondere. Penso appunto alla determinazione dei LEP, la Corte Costituzionale ha criticato la legge del governo Meloni proprio sui LEP, sui livelli essenziali delle prestazioni. Il governo per rispondere a queste critiche aveva approvato poco tempo fa, qualche mese fa, a maggio, un disegno di legge delega proprio per determinare questi famosi LEP che sono i livelli essenziali delle prestazioni, ma questo disegno di legge è ancora bloccato in Parlamento, cioè non è iniziata la sua discussione. Quindi, insomma, tra tutte la riforma che probabilmente vedremo più presto sorgere, nascere, è la separazione delle carriere dei magistrati.
Che è quella la legge Forza Italia, diciamo così, quella
Esatto.
targata ex partito di Silvio Berlusconi. In politica estera poi vediamo una sostanziale continuità, se consideriamo la guerra in Ucraina, ad esempio, con la tradizione politica italiana.
Sì,
La
la cosa
tradizione politica
interessante da
degli ultimi
notare
anni, naturalmente, non è che andiamo troppo
è.
indietro perché la prima Repubblica era un
No.
attimo diverso.
Sì, la cosa interessante da questo punto di vista è che il governo Meloni e Meloni stessa si sono proposti come, diciamo, rassicuranti nei confronti dell'Europa e anche la legge di bilancio che appunto stiamo vedendo sorgere in questi giorni è una legge che dal punto di vista dei conti pubblici vuole rassicurare e questo anche dal punto di vista del posizionamento internazionale è interessante perché ci ricordiamo tutti i toni di Meloni quando era leader, diciamo, dell'opposizione, quando era all'opposizione del governo Draghi con Fratelli d'Italia, si era scagliata molto spesso contro l'Europa, contro l'euro, contro le agenzie di rating. Adesso Meloni non, diciamo, non passa giorno che utilizza anche le agenzie di rating, i buoni risultati che ci attribuiscono. Per diciamo, celebrare i risultati di questo governo. Ecco, c'è stato un cambio, diciamo, di passo rispetto a quando Meloni era all'opposizione, come narrazione rispetto al rapporto che l'Italia dovrebbe avere con l'Europa e sulla politica estera, sì, cioè c'è una continuità sostanziale con il governo Draghi, che Meloni con Fratelli d'Italia era all'opposizione, quindi diciamo che è un po' nata incendiaria Meloni ed è finita per essere un po' pompiere.
Grazie, grazie Federico Gonzato Pagella Politica.
Niente, grazie a voi. Buona serata.
È un vecchio stacco che rispolveremo dopo tanto tempo perché ci dà un po' l'idea della tranquillità e così la vogliamo affrontare questa puntata che fa un bilancio dei 3 anni del governo Meloni. Giorgia Serughetti, filosofa della politica, buonasera. Adesso
Buonasera a voi.
un ascoltatore, insomma, fa un po' le pulci sul tema dei sondaggi, no? Ma lo sappiamo che i sondaggi valgono quel che valgono, però sono uno strumento che usiamo tutti, quindi è inutile far finta di non vederli. E c'è questo sondaggio ultimo di SVG che dà Fratelli d'Italia, cioè tradotto, insomma, Giorgia Meloni, al 31%. Lei come si spiega questo successo crescente o quantomeno costante da dopo le elezioni politiche di Meloni in Italia?
Credo che una chiave del suo successo sia proprio la stabilità, cioè proprio la promessa di stabilità che lei continua a fare, il fatto che abbia acquisito una credibilità, diciamo, un credito presso mondi che contano, diciamo, no? E anche con la sua politica, che, diciamolo, di austerità sui conti, è riuscita ad accreditarsi come una forza responsabile nei confronti, insomma,
delle elite economico-finanziarie, sì, sicuramente nei confronti di Bruxelles, e dall'altra parte si è costruita una reputazione a livello internazionale. Questi elementi sicuramente fanno di Giorgia Meloni appunto una figura che promette durata, stabilità. Credo che questa sia in gran parte una chiave del suo successo, perché se uno dovesse guardare ai risultati effettivi ottenuti dal suo governo nei 3 anni di vita, non si spiegherebbe in nessun modo possibile un
Assolutamente no,
aumento di credito.
avevamo pagella politica prima di lei che proprio ci dava questo elemento, no? Del solo il 20% del programma, il 22% del programma realizzato, quindi insomma se dovessimo guardare questi numeri, ma non sarà forse, se Roghetti dico una cosa un po' populista, me lo consenta alle 8 di sera, non sarà che il problema è che gli altri, cioè le opposizioni sono considerate meno affidabili ancora?
Credo che questa sia l'altra chiave di spiegazione, meno affidabili nel senso di non pronte a stare sui dossier, diciamo, in un corpo a corpo quotidiano appunto, con le questioni che vengono sollevate o che si pongono a livello politico con una controagenda credibile che dia, insomma, il senso che se domani si andasse ad elezioni si potrebbe, diciamo, avere di più e di meglio, ecco, dall'offerta politica dei partiti. Il fatto che anche cadendo nelle trappole meloniane, trappole non solo meloniane, ma insomma in generale di questa maggioranza che continuamente provoca e crea, diciamo, degli scontri, delle battaglie culturali che largamente, insomma, come dire, generano fumo, no? Intorno alle questioni poi importanti, anche per questo l'opposizione continua da 3 anni a sembrare muoversi un po', diciamo, al traino, no? E sempre un po' in reazione di corto respiro rispetto a quello che sono poi le iniziative della maggioranza, che ripeto, sui dossier importanti sono anche molto scarse, però la provocazione invece è un'arma politica molto importante che sta utilizzando la maggioranza, cioè quella di continuamente proporre temi di discussione che polarizzano, che danno anche un'impressione di movimento laddove in realtà non succede praticamente niente, solo che naturalmente l'impressione di movimento lo danno su quel versante, che è quello essenzialmente di nuovo delle guerre culturali, su cui, non so, i Valditara, i Piantedosi o altro poi intervengono anche naturalmente con interventi che sono molto preoccupanti dal punto di vista della svolta autoritaria, che comunque occupano tutto lo spazio poi discorsivo, permettendo anche a questo governo di poi di fatto riposizionarsi a livello di politiche economiche in linea perfetta con la tradizione neoliberista della destra, diciamo, quasi thatcheriana, quasi anni Ottanta, insomma, quindi veramente in totale controtendenza rispetto a quelle che potevano essere le aspettative di forze politiche che avevano un forte segno populista e anche di rottura, no, rispetto
Insomma, una tradizione culturale anni 50 e una tradizione politica anni 80, la
Esatto,
possiamo
io direi
riassumere così.
questo, no? Dal punto di vista culturale, veramente la ripresa di un tradizionalismo, diciamo, anche per alcuni aspetti grottesco, no? Come appunto le indicazioni sui curricoli della scuola e l'obbligo di Valditara, no? L'idea dell'esaltazione dell'italianità e tutto il resto, e invece appunto sul versante economico, cioè essenzialmente quello che può vantare Giorgia Meloni, i meriti che può vantare di aver tenuto sotto controllo i conti, quindi diciamo un tipo di risultato che ci si aspetterebbe, insomma, sia vantato, fosse vantato da una destra d'altro segno come
Certo,
minimo, no? Non da quella
Draghiana
che aveva.
o Montiana. Senta,
Esatto,
signor Roghetti,
Draghiana.
la settimana scorsa, al fine della scorsa settimana, Elly Schlein ha alzato molto il livello quando si è presentata ad Amsterdam alla conferenza del Partito Socialista Europeo e ha paventato il rischio di una limitazione della democrazia, un rischio per la democrazia in questo paese. E, lei lo vede, questa prospettiva così drammatica?
Com'è la logica del discorso di Schlein va un attimo decodificato, cioè quello che lei intendeva dire era che il rapporto pessimo che questo governo ha con la stampa e quindi diciamo con la libertà di informazione partire appunto dalla Presidente del Consiglio che difficilmente si espone, si sottopone alle domande dei giornalisti, sicuramente svilisce una parte molto importante del processo democratico che è rendere conto, no? L'accountability e anche la trasparenza del potere. Questo è il punto, è lì dove si annida un pericolo per la democrazia, perché un potere opaco al controllo dei cittadini e della stampa, sicuramente un potere che è più esposto al rischio di svolte di carattere autoritario. Poi le svolte di carattere autoritario, diciamo, possono, insomma, tendono a, come dire, ad annunciarsi anche nel nostro paese, soprattutto su altri versanti e soprattutto quelli dell'ordine pubblico, no? Il DDL sicurezza, che poi è diventata legge sicurezza, o come si chiama, sicuramente è stato, diciamo, un provvedimento che è andato nella direzione di una forte repressione del dissenso. Quindi se ti metti insieme una insofferenza del potere meloniano alla contestazione e anche, diciamo, all'espressione di dissenso a livello parlamentare, come a livello di dialogo o di confronto con i media, con alcune misure come quelle salviniane o di Piantedosi, insomma, sul versante dell'ordine pubblico. Beh, il rischio, diciamo, dal punto di vista della riduzione, della repressione, del conflitto sociale, quindi anche dell'espressione libera del dissenso, esiste senza dubbio. Non si tratta tanto, ovviamente, di suggerire, che poi in quel caso il tema era Ranucci, no? Che ci fosse stato una sorta di mandante governativo, ecco, di quell'attentato, ma sicuramente il fatto che il clima politico nel nostro paese non sia favorevole all'espressione del dissenso in tutte le forme, dal carcere alle piazze, diciamo alla stampa libera, quello secondo me è diciamo, è invece un dato che non si può facilmente negare.
Grazie, professoressa Serughetti, per essere stata con noi. Una buona serata.
Grazie a voi.
Giorgia Serughetti diceva che Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, non parla con i giornalisti. Buonasera, Alfonso Raimo, Huffington Post.
Buonasera, ciao Luigi, buonasera a tutti.
Con te parla Meloni?
Ma la si vede poco, diciamo. Cioè, più che altro è un trasporto di pensieri, insomma, parliamo attraverso telepaticamente. No, no, non la vediamo quasi mai
Non la vedete mai
sostanzialmente.
in Parlamento? Tu sei alla Camera dei Deputati o al Senato e
Sono
non
appena
c'è.
uscito, lei ha fatto le comunicazioni sul Consiglio europeo di domani. Insomma, ai giornalisti risponde poco, questo è un dato di fatto.
Mentre altri premier in passato naturalmente avevano un atteggiamento molto diverso, non tutti, però diciamo che tendenzialmente ci si riusciva ad avvicinare un po' di più. Questa cosa determina naturalmente una difficoltà per il vostro lavoro quotidiano.
Beh sì, perché sostanzialmente ci manca, diciamo, la possibilità di fare il punto mano a mano che le politiche di governo vengono implementate, per esempio sulla manovra economica che adesso inizia il suo cammino alle Camere, questo sarebbe necessario perché voi sapete che la manovra entra in un modo e poi esce in un altro, come diceva Berlusconi, un cavallo bianco poi diventa un elefante. Quindi sostanzialmente capire l'indirizzo del governo, i giochi in maggioranza sarebbe necessario. Siamo più che altro affidati ai governi, ai ministri. Oggi Giorgetti ha fatto un question time molto lungo sulla manovra e poi ai giochi di maggioranza, sostanzialmente ai rappresentanti dei partiti.
Senti, io con te voglio tornare su un tema che so ti appassiona, perché sei un grande fustigatore delle opposizioni. Noi, tra le ipotesi a cui abbiamo fatto cenno questa sera, non abbiamo molto tempo per sviluppare il discorso, insomma, rispetto al consenso che rimane alto, se non crescente, addirittura nei confronti del governo Meloni, beh, insomma, ci siamo detti, uno dei problemi è lo specchio, cioè chi c'è dall'altra parte, no? Un cittadino sicuramente si trova forse un governo mediocre, ma un'opposizione, guardiamo oggi. Oggi sull'Ucraina di nuovo hanno presentato due mozioni incompatibili, devono ringraziare che stanno all'opposizione.
Ma è così, cioè, noi lo diciamo, io ovviamente non sono solo, insomma, è un po' un coro da parte della stampa, perché da un certo punto di vista Meloni parla poco con i giornalisti, risponde poco, da un altro punto di vista le opposizioni che rispondono poi alla fine ascoltano poco, nel senso che sono abbastanza tetragone. Ora questa vostra riflessione, come dire, combacia con una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo al terzo anno di governo del centrodestra. Se voi guardate i numeri, guardate i numeri delle politiche, il Fratelli d'Italia entra alle politiche col 26, oggi i sondaggi, l'ultimo SVG per la 7 lo dà al 31, e Lega, Forza Italia sono sostanzialmente stabili, anzi perdono qualcosa, quindi sostanzialmente Meloni, che doveva essere, diciamo, la rappresentante di un governo di estrema destra che partiva con questa tara dell'estremismo, poi alla fine si è allineata a una politica soprattutto europea, in politica estera e conti pubblici, che è perfettamente allineata sulle direttrici di von der Leyen. Dall'altra parte hai una minoranza, un'opposizione che dire frammentata è poco. Oggi appunto citavi il caso dell'Ucraina, insomma è una guerra che è iniziata qualche mese prima che si insediasse il governo, e 3 anni dopo loro non hanno una convergenza su nulla su questo capitolo, cioè c'è solo da sperare che finisca il più presto possibile, non solo per i morti risparmiati, ma anche perché così vediamo, diciamo, esaurirsi uno stillicidio in politica estera da parte delle opposizioni. E vai ai numeri, andiamo ai numeri. Il PD è entrato al 18,99, al 19 nel 2022, politiche 22, adesso sta al 22,1. I 5 Stelle invece perdono al 15, al 13%. Quei 2 punti percentuali sono andati al PD, cioè sostanzialmente è un travaso di voti. AVS, che nella sua, diciamo, caratura più ideologica, possiamo dire, è però più stabile, guadagna voti perché passa dal 3,5 al 6,6, e poi c'è il mare magnum del centrismo, dove insomma non si capisce dove inizia e dove finisce. Lì ci sono poi, se vogliamo dirla tutta, delle questioni di identità, no? Il Partito Democratico è diviso al suo interno, sulla politica estera e su altri capitoli, ma perché il Partito Democratico attraversa una crisi identitaria abbastanza forte, cioè è il Partito Democratico di Veltroni che teneva insieme la sinistra con i riformisti, oppure Schlein lo ha portato a essere una specie di DS sotto mentite spoglie. Questo diciamo interrogativo ancora non si è risolto. Il Movimento 5 Stelle, lo vediamo, è a sua volta attraversato da una crisi identitaria forte, cioè è il partito che Grillo voleva non allearsi con nessuno, a cui oggi l'Appendino dà ancora qualche voce, oppure è il partito che sta dentro l'area progressista con l'ambizione sotterranea di guidarla, quest'area progressista, cioè il partito di Conte.
Certo.
E quindi naturalmente, diciamo, sono questioni grosse che oggettivamente Fratelli d'Italia non c'ha, e si vede, perché poi gli italiani vanno al voto e i voti contano, e sono questi.
Senti, da qua alle elezioni mancano 2 anni scarsi, quali sono gli ostacoli ancora che Meloni deve affrontare?
Beh, secondo me il referendum sulla giustizia sarà un primo scoglio. Guarda, in Parlamento poi tu sai, girano, diciamo, racconti anche più o meno fantasiosi. C'è chi dice che se lei supera bene il referendum confermativo sulla riforma, la separazione delle carriere e altre materie di giustizia, sarebbe anche pronta, proprio per cogliere alla sprovvista e impreparata l'opposizione, a sciogliere le Camere e andare al voto anticipato. Io non ci credo, perché lei in questa classifica del governo più duraturo vuole arrivare in cima sostanzialmente. L'orizzonte è invece plausibile quello della primavera del 2027, cioè un anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza di settembre. Lei farà il referendum sulla giustizia, ha già detto, diciamo in maniera astuta, ma non ci voleva molto, che non farà come Renzi, cioè lei non si impiccherà a nessuna consultazione, diciamo, provvisoria in vista delle politiche. Quindi se la vince bene, se non lo dovesse vincere bene uguale, farà la vaga. E questo appuntamento delle regionali del 23 e 24 novembre sostanzialmente si capisce già come finisce, e in ogni caso lì forse qualche rischio più lo corre l'alleanza PD 5 Stelle, nel senso che in Veneto il risultato, stando ai sondaggi, ma insomma scontato, anche alle precedenti elezioni, è abbastanza scontato. In Puglia è anche abbastanza scontato.
Non mi dire che in Campania la vedi contendibile.
No, io non la vedo contendibile, devo essere sincero. Secondo me stanno anche sentendo loro che hanno i parlamentari che hanno sondaggi più ravvicinati, c'è ancora una distanza tra centrosinistra e centrodestra. Però io temo, cioè, diciamo, che anche un risultato che non sia così favorevole come era quello della vigilia, cioè, per dire, mi dicono che a Napoli città la distanza è molto grande, questo Napoli è il grosso dei votanti in Campania. Ecco, però se quella distanza venisse erosa, io credo che PD e 5 Stelle e gli altri alleati sarebbero capaci di farne un dramma per molto tempo. Se dall'altra parte Meloni osserva con qualche apprensione il referendum sulla giustizia, loro sostanzialmente, il centrosinistra, deve trovare una formula, perché poi bisogna decidere in qualche modo chi va a governare, cioè chi va a proporsi come leader della coalizione.
E lì si apre un capitolo.
Sì, un risultato deludente in Campania è una mina, sostanzialmente, una mina sotto l'alleanza PD 5 Stelle. Beh, perché per quello che dicevamo prima,
si parte dal 67,5%, 67,5% di De Luca. Quindi fare uguale comunque a prescindere è difficile. Ti devo salutare, Alfonso, che siamo oltre i nostri tempi. Alfonso Raimo, grazie.
Grazie.
Da Roma,
ciao, buona serata. Post.
Ciao. 20 e 29, tutto. Luigi Ambrosio vi saluta, all'orizzonte delle 20 torna domani come al solito poco dopo le 8 di sera, rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.